E allora, è bello poter parlare di queste cose, anche se tante volte l'esperienza ci insegna che anche se diamo gli ingredienti giusti, la torta non viene fuori. Ed è importante dare gli ingredienti, ma è ancora più importante comprendere cosa abbiamo di fronte. Adolescenti potremmo dire maneggiare con cura. Attenzione, perché sicuramente se non comprendiamo cosa avviene nell'adolescenza, noi rischiamo di fare un danno maggiore, nel senso che è importante capire, questo devo brevemente sottolinearlo per comprendere poi l'approccio e la comunicazione, dobbiamo capire necessariamente quello che avviene nella fase adolescenziale, perché la legge che è fondamentale dal punto di vista pedagogico, cioè per creare la coscienza del bene e del male, che quindi sicuramente è usata legittimamente quando la usiamo per i bambini, quando dobbiamo fissare dei limiti, quando la scrittura dice no, non risparmiare la verga, ma non è nel senso proprio letterale, come a dire, ma l'importanza di una direttività, di una rigidità che serva a fare comprendere al bambino che se c'è un errore ci sarà una conseguenza. Senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccati, cioè ogni peccato determina una conseguenza. E questo chiaramente dal punto di vista pedagogico è importantissimo, va sottolineato, e lì chiaramente è importante come viene poi impartita l'educazione, perché anche lì potremmo dare delle direttive, potremmo dire devi dire così, devi fare così, ma poi non funziona, devi essere più duro, ma io non ce la faccio, mi commuovo, devi essere più dolce, ma io quando parlo col mio bambino divento più bambino di lui e quasi quasi ci pigliamo a botte. Perciò anche le direttive, ma questo riguarda il rapporto con i bambini, tante volte non è semplice esercitarle e sicuramente è importante avere una maturazione spirituale che purtroppo non abbiamo né quando ci sposiamo, abbiamo fatto un corso per essere mariti o mogli e poi cominciano i problemi, e ancora di più per essere genitori. Ma dicevo, ancora di più però bisogna stare attenti perché nell'adolescenza avviene qualcosa di particolare ed è bene che lo comprendiamo perché rischiamo, visto che sapete che la conseguenza ultima dell'uso della legge, qual è? La lettera uccide. Quindi dobbiamo stare attenti a non infierire su delle persone già morte. Quindi, come a dire, lì dove la legge ha compiuto quel processo normale di sensibilizzazione, di evidenziazione del male e non solo del male esterno, ecco perché capite benissimo che l'adolescenza è una fase molto delicata perché si prende coscienza dell'esistenza del male. Poi chiaramente questo può avvenire più o meno precocemente a secondo del tipo di famiglia in cui si trova il bambino, perché tante volte in alcuni bambini la percezione del male è prenatale, altro che durante l'infanzia, ma è già prenatale, cioè il clima in cui vivono è estremamente tossico e quindi questa coscienza del male già comincia a operare. Ma tutto sommato c'è una protezione particolare, voi sapete tutti che Dio stesso concede ai bambini, protezione che non deve chiaramente esimere i genitori da essere protezione spirituale per i loro bimbi, ma c'è una dimensione particolare in cui da bambini tutti quanti abbiamo un contatto con Dio, più o meno mediato da una famiglia cristiana. Lasciate che i bambini vengano a me, di essi è il regno dei cieli. Ma poi, comincia una fase e solitamente, diciamo, avviene alla fase preadolescenziale o adolescenziale, dove, come diceva bene il pastore Rosario, quelle direttive, quelle indicazioni più o meno imposte con la forza, più o meno imposte con amore, cominciano a determinare quello che la legge ha il compito di determinare, cioè la legge non solo dà la conoscenza del peccato, non solo rende il peccato estremamente peccante, cioè quasi lo evoca, quindi paradossalmente la legge evoca la trasgressione, evoca la ribellione, la legge, le nostre passioni, concupiscenze destate dalla legge, quindi quasi evidenzia ancora di più qualche cosa che ha a che fare con la natura umana, ma poi sicuramente agisce come un pedagogo che ci conduce a Cristo. Quindi in qualche modo io credo che noi nella fase di passaggio e di accompagnamento della legge dobbiamo essere quel pedagogo, quel genitore, quell'insegnante di scuola domenicale, quell'amico magari più grande, e tante volte i giovani sono in grado forse meglio di altri di prendersi cura degli adolescenti. Dobbiamo essere quel pedagogo capace di accompagnare a Cristo il bambino, accompagnare a Cristo una persona che comincia già ad avere gli effetti nefasti della legge. Cioè, vi fu un tempo in cui senza la legge vivevo, diceva lo Spirito Santo attraverso Paolo, e si riferiva evidentemente Paolo al periodo della sua infanzia, ma poi quando il comandamento venne, prese vita, io morì. Quindi questa è una sintesi, cioè come a dire, quando alla fine ho sviluppato una coscienza del male, alla fine quello che doveva indicarmi la strada in realtà mi fece morire. E quindi io credo che una cosa importante, una considerazione importante quando abbiamo a che fare con gli adolescenti è renderci conto che stanno vivendo questa fase di transizione. Qualcuno dice adolescenza una terra di mezzo. Tante volte non è una terra di mezzo, perché io sono convinto che tanti di noi non hanno superato veramente questa fase dell'adolescenza, ed è tremendo. E la mia testimonianza di psicoterapeuta è scoprire donne, uomini che a 50 anni finalmente scoprono l'adolescenza, e lì sono cavoli amari, perché evidentemente hanno figli, hanno nipoti pure, e si sentono ragazzini o ragazzine che vivono le emozioni delle prime cotte, le emozioni della fuga, con delle conseguenze drammatiche. E quindi capite bene come è necessario dal punto di vista psicologico, ma soprattutto spirituale, elaborare l'adolescenza, cioè superarla, superare la coscienza dell'esistenza del male. Perché? Perché lì dove non c'è una rivelazione della grazia, del progetto di Dio, di una identità alternativa, dall'adolescenza in poi si diventa inconsapevolmente disperati. Ed è in fondo poi quello che noi cogliamo nell'adolescenza, nella giovinezza. Tante persone che non hanno dato delle risposte reali a quell'angoscia profonda che c'è nella loro vita, ma non solo non vengono aiutati tante volte a vedere questo passaggio, questa transizione, ma vengono depistati da tutte le realtà virtuali che li circondano e che sicuramente sono molto più attraenti di papà che ti dice devi, di mamma che si mette a piangere se ti vede fare una cosa, o di qualunque appoggio o sostegno che è reale. Perché? Perché fanno presa su questo desiderio di fuga, cioè non solo di fuga, ma di realizzazione. C'è una dimensione del tutto e subito che è molto frequente nell'adolescente e che lo inclina semplicemente a trovare il tutto e subito dove esiste, solamente nel mondo virtuale. Perché il tutto e subito non esiste per laurearsi, il tutto e subito non esiste per prendere la licenza di scuola media superiore, il tutto e subito non esiste, ma il tutto e subito in una identità virtuale esiste nel rapporto con internet, ma questo ne parleremo meglio nella seconda parte, perché questa che vogliamo affrontare brevemente per darvi qualche spunto di riflessione, abbiamo detto, è capire l'adolescente per saper comunicare. Allora io vorrei che noi potessimo capire prima di tutto l'adolescente che c'è in noi. Hai mai considerato, ti ricordi quando eri adolescente? Ti ricordi? Rosario se lo ricorda. Era un adolescente da sballo, no? E da rottura. Tutte e due cose, tante volte o rompiamo all'esterno o ci rompiamo noi, questa è la modalità più comune di elaborare quella aggressività, quel dolore estremo che si percepisce, dicevo, nell'adolescenza. Cioè una delle caratteristiche fondamentali, forse difficili da capire per i genitori di adolescenti, è che dietro queste fughe, dietro questo essere con l'iPod sparato in testa o essere sempre in chat, eccetera, eccetera, si nasconde un dolore profondo al quale bisogna dare un volto, perché se non viene dato un volto a quello che sta vivendo l'adolescente, evidentemente le vie di fuga sono la maniera migliore per non affrontare il problema. E quindi capite bene che la comunicazione ha a che fare con la comunicazione che i genitori hanno con se stessi. Dice, ma come con se stessi? Sì, purtroppo devo dirvi che molti genitori non comunicano, non con gli adolescenti, non comunicano neanche con se stessi, perché siamo abituati ad essere così proiettati in quello che si deve fare, in quello che si deve realizzare. Il lavoro ormai è strutturato in una certa maniera, se poi al lavoro subentra pure una conversione profonda, un'attività giusta, chiaramente spesso siamo così impegnati. Tante volte quando faccio un corso sul pastore che ha bisogno del pastore, sembra quasi che se si chiede a un pastore come stai, lui ti risponde, ah, domenica scorsa abbiamo avuto 50 battesimi. Come stai? Ah, la nostra scuola biblica ha raggiunto... E verrebbe da chiedere, ma c'è una persona dietro questo pastore? C'è un essere umano con sentimenti, emozioni? Allora, attenti prima di tutto, questo è un primo messaggio, che presi dalla nostra giusta missione, e non solo i pastori, io dico leader, responsabili, curatori, presi così tanto dalla nostra missione, non ci accorgiamo di essere esseri umani, non ci accorgiamo delle nostre emozioni, delle nostre ribellioni, delle nostre proteste, perché se non ci ricordiamo di cosa significa essere tentati, non possiamo simpatizzare col momento critico che l'adolescente vive. Cioè, se non ci ricordiamo di essere stati adolescenti, dicevo poco fa, avremo una grossa difficoltà. Perché? Perché di fronte all'adolescente, e sinteticamente ve lo voglio sottolineare, esistono varie possibilità. La prima è quella di cercare assolutamente di ignorare l'esistenza del male, e questa è una delle più tragiche, perché spesso le persone si lasceranno coinvolgere in delle cose incredibili di perversione, di distruzione, senza neanche avere coscienza della distruttività di quelle esperienze. Questo è tremendo. Perché? Perché in qualche modo è sicuramente favorito dal relativismo etico che ci circonda, dove dice, ma che c'è di male? non c'è di male, c'è veramente di drammatico, c'è di distruttivo, c'è... E quindi una persona che internamente ha la difficoltà a prendere coscienza che esiste il male, che le persone non sono così buone come sembrano, evidentemente cadrà molto facilmente in questa dimensione relativistica dove male e bene non esistono, e quindi non solo cercherà di opporsi a qualcuno che gli fa notare che c'è il male, ma in qualche modo lo vivrà con una tale ingenuità da venirne realmente distrutto o distrutta. E questo sicuramente è uno dei modi. Un altro delle modalità, invece, è quella di prendere coscienza del male, prendere coscienza della distruttività, prendere coscienza di tutto quello che non coopera, però non accettare che faccia male. Questa è un'altra modalità. Io incontro tante persone che sono estremamente in crisi e in rottura con Dio perché vorrebbero che il male non gli facesse male. Ma perché mi deve fare male se mi sbatto la testa al muro? E vivono questo interrogativo, questa crisi, questa ossessione, perché mi deve fare male quello che mi piace? Ma questo sicuramente è una trappola grandissima, ma se non viene in qualche modo antagonizzata dalla percezione che semplicemente quello che Dio ha progettato per noi è la nostra vera gioia, è chiaro che non saremo mai competitivi con quello che la realtà intorno riesce ad offrire ai nostri adolescenti. Quindi, capite bene, non si può, se non facendo enfasi su quello che è il progetto di Dio, su quello che è il modo con cui Dio vuole rivelarsi, e ciò una... In questo momento mi viene in mente un aspetto della scrittura da cui voglio trarre è ancora ispirazione prima di passare velocemente alla comunicazione. Mi pare che si trovi in Osea, è un brano credo molto conosciuto, al capitolo 11 dal verso 1, e in qualche modo voi sapete che spesso nella modalità con cui Dio si rapporta al suo popolo c'è come la modalità con un bambino. Infatti il popolo di Israele era seguito con la legge, ma la legge era un'ombra delle cose che doveva venire. Però il modo con cui Dio si rapportava al suo popolo era come un padre si rapporta al bambino: giusto o sbagliato, peccato, trasgressione, colpa, espiazione, sacrificio. E qui vediamo un poco la modalità con cui Dio si cerca di relazionare, perché il tipo di relazione determina il tipo di comunicazione. Questa è una cosa importante. Non è necessariamente la comunicazione che determina, anche se sicuramente nell'ambito cristiano noi insistiamo spesso su quello che dico ricevo. Ma io posso dire pace, pace, ma averlo in realtà semplicemente come una formula, mentre dentro trasmetto tensione, tensione. Quindi quando gli dico a mio figlio stai tranquillo come... sì, come te, guai se ti arrabbi! Cioè, noi trasmettiamo, sapete, molto di più in una dimensione che è al di là del linguaggio. Quindi questo ci deve subito fare capire che la comunicazione comprende anche il linguaggio, ma non è il linguaggio, la comunicazione siamo noi, e la relazione che instauriamo con delle parole giuste potrebbe avere le espressioni contrarie, per cui le persone, come diceva il pastore Rosario, imparano a decodificare, cioè parli bene ma fai il contrario di quello che dici, quindi alla fine significa che non esiste la verità della parola, esiste semplicemente la teoria. Quindi diventiamo tutti esperti in versetti biblici, tutti esperti in dichiarazioni, ma siamo proprio la contraddizione di quello che affermiamo con tanta forza. Ed è tremendo, Perché tante volte noi evangelici abbiamo questa sensazione di avere il monopolio della verità, però ci dimentichiamo che essere più grandi spiritualmente significa esprimere di più Cristo, non significa avere la teologia giusta. Attenzione, attenzione, vi do una brutta notizia: se pensi che Dio ti giudicherà per la teologia ortodossa, ti sbagli. Giudizio retributivo è chiaro, per il credente non siamo più giudicati, ma sicuramente abbiamo bisogno di annunziare le parole di questa vita, come diceva la scrittura, o la vita di queste parole, perché se sono solo parole la comunicazione diventerà un discorso formale, diventerà un gioco di ruoli di cui spesso la psicologia si occupa, capendo queste dinamiche strane in cui tu fai una parte, l'altro fa una parte, alla fine è una commedia, no, è una tragedia alla fine, perché dopo che sembra che tutti ci siamo capiti, che tutti dicano sì, che tutti vanno d'accordo, alla fine ognuno è per i fatti suoi e la distruzione è in agguato più di quanto noi non pensiamo. Quindi, riportando questa scrittura come una sorta di pedagogia di Dio per il suo popolo, ma modalità con cui Dio vuole che tu ti occupi del tuo figlio adolescente, fanciullo, infatti qua dice quando Israele era fanciullo, io lo amai. E questa veramente è la prima importante dimensione con cui dobbiamo realmente confrontarci, perché è facile amare una persona amabile. È facile? È facile amare tuo figlio quando è copia di te. Questo è un po' narcisistico, però dico, amare noi stessi negli altri è più facile. Ma proprio nella fase adolescenziale comincia ad avvenire una metamorfosi strana, per cui tu dici, ma io non lo riconosco. Ma chi è? A parte i cambiamenti della dimensione sessuale, fisica, caratteristiche, la voce, che tutte. Ma io non lo riconosco, chi è? Comincia una sorta di senso di estraneità in cui tu non riconosci più tuo figlio. E prima di capirlo, questa è una crisi estrema, perché? Perché tu lo hai immaginato in un modo, lo hai fantasticato, lo hai nutrito, lo hai inculcato, lo hai... E poi a un certo punto sembra che tutto quello che hai fatto non serve più a niente. Cominci a vedere un'altra creatura, una sorta di extraterrestre o extrafamiliare, e in qualche modo comincia una difficoltà estrema di relazione, perché forse non capisci quello che sta vivendo, e quindi lì il telefono si interrompe, diventa una comunicazione per monosillabi telegrafica, o diventa un mutismo estremo, dove anche se si spegne la televisione, il silenzio è la realtà del pasto. Sicuramente questo è un vissuto che tutti quanti passiamo. Quindi l'elemento più forte è riuscire ad amare chi in quel momento non si capisce più che cos'è, chi è, dove sta andando, che scelta farà. Ecco perché, ripeto, in una fase di transizione dove noi crediamo, noi speriamo, noi preghiamo che si apra alla rivelazione dello Spirito Santo, che gli faccia vedere che Cristo è la vera speranza della sua vita, che passi dalla fede infantile, dove sicuramente è transitato, dove ha fatto esperienza con Dio, a una scelta consapevole che però è figlia della comprensione del male, della comprensione di quello che lo circonda, e di una scelta estremamente volontaria che non sempre può essere determinata con la forza, nel senso che io, questa è una mia convinzione, cioè io prego, credo, spero, ma quando viene citata quella parola credi e sarai salvato tu e la tua famiglia, io credo che sia fondamentalmente una parola di conoscenza più che una certezza che deve avvenire. Perché? Perché contraddirebbe il libero arbitrio, per cui per quanto tu preghi, ti ammazzi, fai come Paolo che preferiva essere lui anatema, maledetto, pur di vedere i suoi fratelli israeliti convertiti, quello che puoi fare, ci sarà sempre la libera scelta. Ecco perché dico, non si può forzare la conversione di qualcuno, ma si può desiderare e si può aiutare lo Spirito Santo a compiere quella missione, perché purtroppo, come spesso abbiamo sentito, i genitori non cooperano con quello che lo Spirito Santo vuole fare, cioè si arrangiano da solo, cercano di, forzano, non capiscono che noi piantiamo, qualcun altro innaffia, ma è Dio che fa crescere, e se noi nel tentativo di fare crescere ci mettiamo un sacco di concime, acqua, non lo so cosa ci stai mettendo sul tuo adolescente, ma nel tentativo di farlo crescere lo sommergiamo con un sacco di cose e probabilmente lo bruciamo del tutto. Il desiderio era buono, il desiderio era farlo crescere, farlo sviluppare, ma la modalità non tiene conto di come Dio sta operando. Ricordatelo, questo vale per tutti i rapporti, le relazioni di aiuto. Noi non possiamo creare qualcosa, noi dobbiamo semplicemente favorire l'opera dello Spirito Santo, sia nel lasciarlo passare attraverso di noi, sia nel creare nella persona una recettività allo Spirito Santo, e allora le due cose funzionano. Ma non ci possiamo sostituire a Dio. Io so che ci abbiamo provato come genitori, ma è stato un fallimento. Quando volevamo piegare con la forza, io mi ricordo le mie sofferenze estreme quando mia figlia ha vissuto dei momenti estremi di rifiuto, di anticristianesimo. Ti odio papà perché tu ami Dio più di me. E io, è stata la frustrazione massima come psichiatra, psicoterapeuta, no? Non avevo nessun accesso, ed è tremendo quando tu parli con centinaia di persone e poi magari poi lì dove sei coinvolto emotivamente è più difficile, per cui anche questa è una lezione importante. Tante volte abbiamo bisogno di maturare un distacco anche con i nostri figli per parlargli da parte di Dio e non da parte delle nostre delusioni, da parte delle nostre aspettative, perché poi vuoi o non vuoi veniamo coinvolti emotivamente e quello che dovrebbe essere un dialogo costruttivo diventa uno scontro all'ultimo sangue. Allora alla fine sapete perché finisce per scegliersi il mutismo? Perché diciamo io ci ho provato a parlargli ma è stato peggio, quindi chiaramente poi l'essere in silenzio sembra il male minore, ma non è così. Io lo amai, e questa è la prima domanda che ci vogliamo fare. Amiamo veramente una persona, un adolescente, quando diventa antipatico all'ennesima potenza? Non è prendibile da nessuna parte, tranne che quella di dirgli sempre sì, e questo naturalmente non è un modo di prenderlo. Amiamo. Possiamo continuare ad amare, a vederlo con gli occhi di Dio, a chiamare le cose che non sono o che sono in trasformazione come se fossero, oppure in qualche modo cominciamo a vivere un rifiuto, come a dire non ci voglio parlare, occupatene tu della scuola domenicale, occupatene tu pastore dei giovani, occupatene tu di mio figlio perché io non so come comunicare, ma io lo amai e chiamai mio figlio fuori dall'Egitto. Questo è fondamentale. Amare non significa concordare con le scelte sbagliate. Amare, per chi ricorda quando c'è stato il seminario di Richard Cohen sull'omosessualità, amare il proprio figlio, la propria figlia con tendenze omosessuali non significa allora sei d'accordo. No. Ma questo è difficile, fratelli, sorelle, poter amare senza essere in accordo, a tutti i livelli, a livello di comunità che hanno una modalità diversa di condurre la lode, l'adorazione, il governo della Chiesa, a livello di tutto abbiamo difficoltà ad amare chi comincia a discordare da noi, figuriamoci chi va contro il, perché non sto dicendo che diversi modi di lodare sono peccato, attenzione, però dico, già per questo noi abbiamo difficoltà ad amare, figuriamoci quando vediamo i nostri adolescenti cominciare a prendere delle direzioni che sono chiaramente distruttive, è difficile amarli, ma questa è la strategia di Dio. Io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto, quindi È importante sapere che Dio li sta chiamando fuori da questa fase dove dovranno chiaramente prendere delle decisioni più serie, scegliere Cristo in una maniera chiara, ma Dio li sta chiamando e poi soprattutto egli è stato chiamato ma si è allontanato da chi lo chiamava. Cioè questo è un momento importante da prevedere anche nel rapporto con gli adolescenti, che anche se tu lo ami, anche se tu lo ami non condividendo le sue scelte, anche se tu sei in accordo con l'opera dello Spirito Santo che lo vuole tirare fuori dall'Egitto, devi anche prevedere e progettare che ci può essere un allontanamento momentaneo, come mi viene in mente il figliuolo mandato a lavorare nella vigna: papà, sì, vado, aspetta a me. Cioè un'adesione apparente, ma no. E allora vedrete che alcuni adolescenti, per darvi, come a dire, quel contentino, vi diranno: sì papà, sì mamma, hai ragione, sì, è giusto quello che dici, sì, però poi hanno una vita sdoppiata completamente, voi mi meraviglierete dell'alter ego di queste persone. Io preferisco quelli che dicono no, perché lì c'è una maggiore sincerità, chiaramente c'è un maggiore travaglio, ma c'è una maggiore libertà in quel tipo di dinamica familiare per lasciare esprimere la protesta, perché tante volte siamo così repressi, reprimiamo così tanto che tutti ci dicono sì, ma poi in realtà è no. Questo a buon intenditor poche parole, capitelo, tante volte non avete bisogno di estorcere un sì, perché probabilmente ni e no, ma non abbiate paura della ribellione naturale in quella fase, di quel bisogno di confrontarsi, di affermare la propria personalità tipico dell'adolescente, di sfidare, qualcuno diceva di uccidere quasi l'immagine del padre, non nel senso reale, purtroppo oggi anche nel senso reale dico. Cioè, perché? Per il bisogno di ritrovare un'identità, naturalmente, non per vivere senza paternità. E questo purtroppo è il dramma della società di oggi. I padri sono stati latitanti, le madri sono subentrate, ma semplicemente con una funzione tante volte che non riesce a dare un'identità, e quindi i figli alla fine sono alla ricerca di qualcuno che li adotti. E allora lì, capite bene, come tutti gli standard del mondo dove ti danno un'idea e un'identità diventino una grande tentazione, lì dove non si ha più una identità e un riferimento paterno. Ma capite, il discorso si allarga troppo, quindi cerco di sintetizzare. È stato chiamato ma si è allontanato da chi lo chiamava. E lì hanno sacrificato ai Baal, hanno bruciato incenso a immagini scolpite, che è un po' la tendenza tipica dell'adolescenza a crearsi degli idoli virtuali, tecnologici, internautici, non so se si può dire, a crearsi e a investire totalmente le loro aspettative su qualcosa che nella migliore delle ipotesi è niente. Nella peggiore sapete che è proprio l'azione demoniaca fortissima di chi vuole rubare, ammazzare, distruggere. E guardate un po' al verso 3, e qui entriamo proprio nella strategia di comunicazione. Io insegnai a Efraim a camminare, e questa è un po' la funzione fondamentale nell'essere accanto come sostegno, come supporto e sopporto. Io ti supporto e ti sopporto, tutte e due cose, come qualcuno su cui il giovane può sempre contare. Tante volte noi perdiamo la relazione, nel senso che anche se il nostro adolescente è in crisi, noi siamo l'ultima persona con cui si verrà a confidare. Perché? Perché non ci vede come supporto, ma ci sopporta a stento, poi ci manda a quel paese in certi momenti. Per cui è fondamentale in un rapporto con l'adolescente non entrare in quella trappola dove lui vuole far entrare, cioè la sensazione della incomunicabilità, come a dire noi non possiamo parlare, noi non possiamo comunicare, noi non ci capiamo. Quindi quando non c'è più la comunicazione può subentrare semplicemente l'ordine. E questo può funzionare fino a un certo punto, dico fino alla maggiore età, ma neanche, perché oggi gli adolescenti possono non solo reagire, chiaramente legalmente sono sempre sottoposti alla tua autorità, ma in un certo senso possono fuggire di casa, possono venirti contro, possono andarsene, possono fare, cioè a meno che prima c'erano sistemi già diversi dove non c'era comunicazione, oggi anche se li dovessi poter chiudere, gli devi levare il computer, e poi li devi mettere in un posto buio, a quel punto li ha indotti alla pazzia, perché provate a mettere una persona in nessuno stimolo sensoriale, alla fine impazzisce, comincerà ad avere allucinazioni perché non ha stimoli. E come fate a mediare? La lotta è impari se non possiamo favorire l'opera dello Spirito Santo. La lotta è impari. E qui voglio andare al punto centrale e conclusivo di questo piccolo introduzione alla comunicazione. Io insegnai a Efraim a camminare sorreggendolo per le braccia, quindi questa è la pedagogia, insegno non camminando al suo posto, non prendendolo in braccio, non abbandonandolo, ma sorreggendolo per le braccia, non per le orecchie o per altre parti, come a dire, sostenendo la persona accanto a me, che sembra così forte, sembra così coraggiosa, sembra che sfidi l'universo intero, ma è fragile soprattutto fino a che non avrà dato la sua vita a Gesù. È fragile, ha bisogno, in certo modo è tra il già e il non ancora, è già un uomo ma ancora non ha una struttura di personalità, per cui è una fase delicatissima. Non a caso dicevo nella conferenza che abbiamo avuto al centro Agape che l'adolescenza è il periodo più fertile per le malattie mentali, per quella trappola in cui nel tentativo di eliminare il male si entra in una personalità psicotica, ossessivo compulsiva, eccetera eccetera. Ma, e qui è l'ostacolo, ma è quello che con l'aiuto di Dio e con una comunicazione particolare come genitori, come guide di adolescenti, abbiamo bisogno di sviluppare per, dicevo, relazione, per una comunicazione efficace. Ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Oh, sembra proprio quel che sta parlando della tua azione come genitore e dei tuoi figli che non hanno riconosciuto che tu stai cercando di aiutarli. Questo è il limite più grande nella relazione di aiuto, cioè la difficoltà che ha la persona nel comprendere che il tuo approccio è volto a guarirla, non è un apporto privativo. Questo non si fa, questo è sbagliato. Spesso parlo con dei giovani e dico: ma chi è Dio? Tutto quello che non si può fare. Hanno ricevuto bene questa mentalità. Non riconoscere che Dio sta cercando di guarirci è un problema grave. Solo degli adolescenti? Stai riconoscendo, a proposito dell'adolescente che c'è in te, quello che Dio sta permettendo nella tua vita per guarire alcune tue aree? Punto interrogativo. O stai facendo l'adolescente che protesta e gli dice: Dio, se non mi compri questo... Stai riconoscendo questa azione, perché se la riconosci in te potrai favorirla nei tuoi rapporti e nelle tue relazioni. E andiamo, sì, verso la conclusione. Guardate un attimo, verso 4, una strategia importante di comunicazione. Io li attiravo. Stai cercando di attirare i tuoi adolescenti? Come stai cercando di attirare la loro attenzione, sbraitando, urlando e dicendo: qui io sono il capo? Sì, così l'attiri l'attenzione, però fino a che sono intimiditi dalla tua paura si frenano, e magari poi, quando sono nella loro stanza, prendono una tua fotografia e gli lanciano frecce. Ma questo succede, chiaramente sono dei meccanismi per cui, non potendo colpire la persona che ci ferisce, dobbiamo scaricare su qualcun altro. O peggio ancora, il dolore della relazione, come vedremo nel pomeriggio, porta loro nella dimensione virtuale, cioè dove c'è l'illusione dell'amore, dove c'è l'illusione del tutti per uno e uno per tutti. Quindi li attiravo con corde umane, e questo è importante. Due cose nella scrittura: legami di amore e corde umane. Corde umane ha a che fare più con qualcosa che sia al loro livello. Ci non li puoi attirare semplicemente. Io sono grato a Dio per quello che diceva poco fa il pastore Rosario, che per i suoi figli è una punizione non andare, ma per molte persone è una punizione andare. Cioè, per punizione dovrei andare alla riunione dei giovani, no? È bello che sia instaurato questo, ma purtroppo non sei nella norma, diciamo. Non che sei anormale, dico. Ma normalmente, fino a che non troviamo un gusto reale, ecco perché lì sicuramente è importante il coinvolgimento della famiglia, la gioia di andare alla presenza di Dio, ma normalmente abbiamo bisogno di attirare le persone con due strumentalità. Una è quella dell'amore di Dio ed è la realtà più spirituale, l'altra chiaramente è una realtà più umana che ha a che fare col farsi tutto a tutti pur di salvarne, aiutarne, aiutare questa fase di transizione che è così dolorosa. Quindi abbiamo bisogno in questo di capire meglio, di decodificare il linguaggio degli adolescenti, nel capire che quando ci mandano a quel paese non li possiamo prendere sul serio, perché c'è tutto un linguaggio, tante volte che è una moda, e se noi cerchiamo di correggere il linguaggio, non è detto che correggiamo il fatto che ci mandino a quel paese. Magari non ci manderanno a quel paese verbalmente, ma direttamente ci lasceranno a quel paese, nel senso che loro sono in un altro paese, dove ogni tanto ci scrivono una lettera, magari un'email, un messaggino, un sms, nel dire: sono ancora vivo. Ma non c'è comunicazione. Comunicazione ha a che fare con il farsi tutto a tutti, cioè tutto non è, ma in particolare usare il linguaggio, sentivamo dire al pastore Rosario, della persona con cui stai comunicando. Se tu parli un'altra lingua, tu fai un bel discorso, persino quando la scrittura parla del parlare in lingua, dice: se c'è il novizio, tu fai un bel ringraziamento in lingue, preghi, tocchi il cielo così, ma quello che non capisce niente dice: io lo vedo che tu stai parlando, ma non mi hai detto niente. Allora dobbiamo usare un linguaggio intelligibile. Dobbiamo capire il dolore, capire la sofferenza, amare, usare un linguaggio che nasce dalla comprensione di quello che stanno vivendo. Magari è un linguaggio che usa gli stessi loro modi di comunicare, ma nel tentativo di fargli vivere questa relazione, come a dire: sono stato adolescente anche io, figlio mio. Anche io ho sofferto. Anche io ho desiderato di fuggire di casa, anche io ho desiderato forse la morte dei miei genitori, anche io, e ho bisogno di ricordarlo quando vedo te, perché se vedo te avere certi atteggiamenti e io mi sono dimenticato di averli avuti, la comunicazione è un'utopia, non comunichiamo più, entriamo in un rapporto formale, entriamo in una dimensione dove la parola non significa più niente, quindi corde umane, comunicazione a un livello comprensibile con legami di amore. E concludo con questo versetto: ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle. Attenzione, a noi sembrano liberi gli adolescenti, ma in realtà sono soggiogati. Da che cosa sono soggiogati? Anche dal nulla. Anche il nulla è una logica assurda, dalla vanità, dalla superficialità, da tutto quello che sembra luccicare, da tutto quello che sembra bellissimo, ma è un giogo. E noi non dobbiamo rischiare di diventare un giogo più grande, perché gioco io, giochi tu, e qua il gioco diventa veramente un gioco pericoloso. Non dobbiamo aumentare il gioco, perché loro sono già soggiogati. Viene quell'immagine che si dice in siciliano quando uno sforza una persona che è già all'esaurimento, si dice un pungero scecco nacchianata. I nostri adolescenti sono in salita, in una salita dove ancora non si è definito bene quello che vogliono, perché probabilmente non c'è ancora una scelta, ma anche quando ci sia stata bisogna supportarla gradualmente, ma in ogni caso sono nella morsa di chi li vuole distruggere e di chi sta ordendo tutte le trappole possibili e immaginabili di qualunque tipo per distruggerli lì dove emergono, non alla vita, questa è la prima fase, alla seconda trasformazione, che è quella adolescenziale, di non farli sopravvivere, di fargli abbracciare la menzogna fino in fondo, anche la menzogna di un ruolo religioso, perché abbiamo sentito che anche la religiosità può essere una maschera. E quell'illusione che la religione dà è di avere un rapporto con Dio senza bisogno di avere fiducia in Lui. Quindi, come dire, c'è il rapporto, ma non c'è il rapporto. C'è un rapporto con la parola di Dio, ma non c'è un rapporto con l'autore. Ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle. Questa è una missione che Dio sta dando ad alcuni di voi. Uno, vedere non i vostri adolescenti come il vostro giogo, non gioco, che non è un gioco, sicuramente avere a che fare con loro, vedere il giogo che c'è su di loro, sentire compassione più che antipatia, sentire un peso come Youth for Christ, come Andrea qui, ma come tutti quelli che si occupano di giovani, non cercare di omologarli, ma cercare di comprenderli, di entrare nel loro mondo, cercare di entrare in qualcosa che li attiri, attirarli a te perché tu poi li possa portare a Cristo, perché ancora loro non lo vedono, lo Spirito Santo sta già lavorando nella loro vita, lo vedono, quindi vedono te, riflesso di Cristo, quindi attirarli a te, coinvolgerli, portarli nel senso di squadra, portarli in una dimensione dove la comunicazione sia più vera, renderli liberi di comunicare le loro paranoie, perché non le riescono a comunicare. Da lì sicuramente cominciare a fare qualcosa perché il tuo parlare, il tuo comunicare sia sgiogante, cioè allenti il gioco, non crei un'ulteriore pressione, hai bisogno di conquistarli con l'amore, hai bisogno di conquistarli con la sensibilità, hai bisogno di aspettarti che in un clima dove si sentano amati e accettati potranno finalmente comunicare il loro travaglio, il loro dolore. E lì potrà intervenire. Quando noi vogliamo prevenire troppo, possiamo persino bloccare la comunicazione. Ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle e, guardate che bella questa immagine, porgevo loro dolcemente da mangiare.